Apocalisse 14:1. Poi vide l'agnello che stava in piedi sul monte di Sion, e con lui c'erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulle loro fronti. Apocalisse 14:1.
Amen. Grazie Angela. Gloria
Fratello
a Dio.
Fratello Giuseppe, lo so che abbiamo studiato un po' su questi 144.000 quando abbiamo parlato di Apocalisse capitolo 7. Però qui ci sono altri dettagli che escono fuori che vogliamo capire bene. Chi sono questi prima di tutto?
Beh, questi qui sono i pastori, i profeti, gli apostoli durante la tribolazione, quando la Chiesa mondiale sarà sbandata, perché il diavolo sta ingannando molte chiese che c'è il rapimento prima della tribolazione, quindi tranquilli, continuate a bere le camomille, seduti in panca, a fare niente nelle chiese. Poi invece di Cristo viene l'anticristo, invece del rapimento viene la tribolazione, e allora molti perderanno la fede. Ci saranno milioni e milioni, centinaia di milioni di cristiani sbandati. E sarà un problema, perché Apocalisse 3:5 dice che chi non vince sarà cancellato dal libro della vita, cioè non il libro dell'agnello, che non può essere cancellato, il libro della vita, Apocalisse 3:5. E allora in quel tempo lì il Signore manderà 144.000 profeti, guide, apostoli, per guidare una chiesa mondiale che a questo punto molti addirittura perderanno la fede, come gli ebrei nel deserto, incolperanno Dio, ci ha portato in questo deserto per morire, era meglio in Egitto. E diranno, ma come, i nostri pastori ci hanno promesso che Dio ci avrebbe rapiti in cielo, invece qui c'è il marchio della bestia, colpa di Dio. Gli ebrei nei campi di concentramento incolpavano Dio, perché Dio non ci aiuta, e perdevano la fede. In un tempo così Dio manderà questi profeti, sono tanti, 144, non è solo Pietro e Paolo, un Pietro e un Paolo, ma perché appunto i falsi profeti, i falsi insegnanti o i buoni pastori che adesso ci sono nelle chiese però ingannati, insegnano che quando arriverà l'anticristo, tranquilli, c'è il rapimento, ma sul rapimento c'è un problema, non ci sono scritture sul rapimento prima della tribolazione, tranne qualche scrittura storpiata che non dice quello. E allora Dio manderà questi profeti per guidare la Chiesa mondiale.
E in che senso questi hanno il nome dell'agnello e il nome del Padre scritto sulle fronti?
È molto interessante che dice questo. Guarda, andiamo a Apocalisse 2 e Apocalisse 3 che parla di quello.
Apocalisse 2?
Sì, verso 17.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò della manna nascosta e una pietruzza bianca sul quale è scritto un nome nuovo. Che nessuno conosce, se non colui che lo riceve. Apocalisse 2:17.
E anche 3:12.
Chi vince, io lo porrò come colonna nel tempio del mio Dio ed egli non ne uscirà mai più. Scriverò su di lui il nome del mio Dio e il nome della città del mio Dio e della nuova Gerusalemme che scende dal cielo da presso il mio Dio e il mio nuovo nome.
Wow!
Apocalisse 3:12.
Alleluia! Quindi Gesù, figlio di Maria, Gesù di Nazareth. Ecco, adesso è figlio di Dio completamente, non è più figlio dell'uomo o della donna, ma è figlio di Dio e basta, e quindi uno con Dio, come Efesini 4 dice, c'è un Dio, un Salvatore, uno Spirito Santo. Quindi sono falsi insegnanti quelli che dicono che c'è lo Spirito di Dio, lo Spirito di Cristo, che c'è una Trinità e che Gesù è la seconda persona. No, Gesù è la stessa persona del Padre, chi ha visto me ha visto il Padre.
E quindi dice che anche Gesù ha un nuovo nome?
Sì, non sarà più Gesù di Nazareth, non sarà più il figlio di Davide. Il Messia, il Cristo, di chi è figlio? Di Davide, ah sì, e perché Davide ha detto, il Signore ha detto al mio Signore, siediti alla mia destra e i tuoi nemici saranno la tua sgabella sotto i tuoi piedi. Quindi dice, di chi è figlio? E infatti vediamo Apocalisse 22, dove dice che Gesù è la radice di Davide. Davide non può essere padre di Cristo, Dio, il Messia, capisci?
Cosa significa questo? Che sulla fronte di questi 144.000 ci sarà il nome dell'agnello, del padre, della nuova Gerusalemme? Cioè non è una cosa fisica, perché non si può. Cosa vuol dire?
Ma io credo che significa che se vinceremo e saremo fedeli, avremo come una specie di carta d'identità personale con il nome di Dio, il nome dell'agnello, cosa che non è per tutti in cielo. Sarà come una uniforme divina che sarà il nostro posto, che mostra qual è il nostro posto al cospetto di Dio. Andiamo da Gabriele, guarda, Luca 1:19, Gabriele.
L'angelo gli rispose: «Io sono Gabriele che sto davanti a Dio e sono stato mandato a parlarti e annunziarti queste liete notizie». Luca 1:19.
Queste liete notizie. Allora, qui Gabriele dice: «Io sto davanti a Dio». Va bene, la Bibbia lo chiama l'arcangelo, credo che è l'epistola di Giuda. E allora, cioè, il nome che il Signore ci darà, il nome di Dio, il nome di Gesù, lo scriverà su di noi e scriverà anche il nome della Nuova Gerusalemme, perché quella lì è un po' come l'indirizzo della nostra abitazione, dove abiteremo insieme a Dio.
Ah, ecco.
Vedi che il diavolo imita col marchio della bestia per sapere chi sei, chi non sei. È un'imitazione di questo.
Sì, sì, sì.
Dio mette il nostro sigillo sulla fronte col nuovo nome meraviglioso e il diavolo mette il marchio per dannare all'inferno, così che c'è il nome del diavolo.
E questo è il sigillo? Che in Apocalisse 7 parla che saranno sigillati questi 144.000. È questo il sigillo? Il nome?
Ma sicuramente è compreso. Quel sigillo dice non danneggiare la terra finché non sigilliamo i 144.000. Uh-huh. Sicuramente comprenderà anche quello. Va bene?
Quindi che bello sarà che uno di questi 144.000, e quando le persone lo vedranno sulla terra, sapranno: ah, questo è un abitante della Nuova Gerusalemme, guarda, si vede.
Sì, è un po' come... vediamo davanti al trono di Dio ci sono creature di diverse forme, c'è persone che sono andate in cielo, hanno avuto esperienze, ha raccontato che hanno visto angeli con le ali, angeli senza, e c'è stato un altro che ha detto che il paradiso non è che tutti volano, infatti nella nuova terra non vola nessuno, camminano. Quindi adesso è difficile fare le separazioni e io non tenterò di farle. Però ci sono delle realtà che in 2 Corinzi 12 Paolo ha detto che al terzo cielo ci sono cose che lui ha visto che non era autorizzato a parlarne. Va bene, un po' come i sette tuoni di Apocalisse 10, non ne parlare, non lo scrivere. Il significato. Va bene?
Ultima domanda su verso 1. Dice che vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion e con lui erano i 144.000. Questo quando sarà questo momento?
Guarda, leggiamo Apocalisse 7:3 come risposta.
Apocalisse 7:3. Non danneggiate la terra, né il mare, né gli alberi, finché non abbiamo segnato sulla fronte con il sigillo i servi del nostro Dio. Apocalisse 7:3.
Quindi in quel momento lì, che io credo che sia all'inizio dei 7 anni, in quel momento lì diciamo il pianeta comincia a essere danneggiato da terremoti, da fuoco, comete che arrivano dal sistema solare, e allora i 144.000 hanno bisogno di andare in posti che diciamo devono essere protetti da quello che dalle disgrazie, i cattivi eventi, le distruzioni che Dio manda. Alcune vengono mandate dall'Anticristo, alcune vengono mandate da Dio. Va bene? E allora se i 144.000 devono andare nel fulcro della battaglia, gettarsi nel fuoco, bisogna che siano protetti di maniera che non vengano colpiti dal fuoco amico, dalle maledizioni che Dio scaraventa sulla terra. Che non colpiscono le stesse persone di Dio. Lui dice: alt, faccele segnare, così che gli angeli che mandano maledizioni nel mondo, va bene, e sappiano distinguere. Vediamo per esempio in Apocalisse 11 due profeti che maledicono la terra con distruzioni, il mare diventa sangue, gli chiamano fuoco contro i nemici. Ecco, questo, che questo non sia, che 144.000 non vengono colpite dal fuoco amico, dalle maledizioni di Dio contro la zizzania, contro l'anticristo.
Ah, ok. Ho
capito? Infatti
sì,
tu vai, se tu vai a Apocalisse 8, dove appunto si apre il settimo sigillo, e ci sono sette angeli che ricevono le sette trombe, e allora comincia, cos'è, l'angelo verso 5 prese l'incensiere, lo riempì di fuoco dall'altare, lo gettò sulla terra, ci furono tuoni, voci, lampi, è un terremoto, quindi cominciano ogni tipo di disgrazia, capito?
Sì.
E allora questi hanno bisogno di protezione per poter operare in tutto il mondo e aiutare e guidare la Chiesa, sparsa, dispersa, confusa, quelli che praticamente la loro, si sedevano in Chiesa a ascoltare qualunque falso profeta, si metteva sul pulpito. C'erano quelli profeti veri, pochi, e c'erano tantissimi falsi. E loro ascoltavano a tutti, va bene?
Quindi Giovanni qui vede una visione, vede Gesù insieme ai 144.000, perché è quel momento che gli invia nella loro missione che sta iniziando, i sette anni.
Esatto.
Apocalisse 14.2. Udì quindi una voce dal cielo come il fragore di molte acque e come il rumore di un forte tuono. E la voce che udì era come di arpisti che suonano le loro arpe. Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono, davanti a quattro esseri viventi e davanti agli anziani. E nessuno poteva imparare il cantico se non i 144.000, i quali sono stati riscattati dalla terra. Apocalisse 14, 2 e 3.
Gloria a Dio. E c'è un canto che viene dal cuore, che nessuno può cantare se non... Che qui sta parlando della qualità, sta parlando della sincerità, sta parlando del cuore pieno. E qui lo possono cantare solamente quelli che hanno questi talenti. È un canto della fedeltà, dell'avere dato veramente la vita a Gesù, non solo in belle teorie, ritualismi religiosi, ma il canto delle opere in Cristo, un canto che solo i fedeli, solo le vergini con olio hanno questo olio. Mm. Quelli che hanno pagato il prezzo di offrirsi come martiri lo possono cantare, solo loro.
Grazie,
amen.
Gesù. Amen. E domanda, perché noi abbiamo detto che questo succede proprio all'inizio dei sette anni, dove loro vengono inviati nella missione che sta iniziando, i sette anni di aiutare...
Sì, potrebbe essere all'inizio della tribolazione, perché la Bibbia non è molto chiara qui, però non è che cambia niente, sai?
Sì.
Perché, no, perché anche Daniele 11 dice che non appena è segnata, firmata il patto di sette anni, iniziano tutte le guerre. Quindi questo è più probabile che sia all'inizio dei sette anni.
E come mai Giovanni li vede in questa visione prima sul Monte Sion con l'agnello, adesso davanti al trono cantando un cantico, mentre in realtà queste sono persone che vivono sulla terra e sono gente normale, uomini normali che dovranno compiere la loro chiamata durante la tribolazione?
Beh, non è che sono così normali,
Non sono nel cielo, sono sulla terra, no?
Sono sulla terra. Guarda, leggi verso 4 che va insieme alla tua domanda.
Verso 4? Essi sono quelli che non si sono contaminati con donne, sono infatti vergini. Essi sono quelli che seguono l'agnello dovunque egli va. Essi sono stati riscattati fra gli uomini per essere primizie a Dio e all'agnello. Apocalisse 14, 4.
Qui vediamo un caso eccezionale, unico, che prima di andare in cielo questi qua già hanno ricevuto il premio.
Wow!
Cioè il premio di solito normalmente lo riceveremo, chi lo riceverà?
Mm-hmm.
Il premio più grande, diciamo, per me, io credo sia la sposa di Cristo, la corona di sposa dell'agnello, e questo qua lo vediamo quando inizia l'ira di Dio sulla terra dopo il rapimento. Ecco che in cielo quelli rapiti iniziano il matrimonio dell'agnello, come in Apocalisse 19, 7 a 9.
Mm-hmm.
è lì che vengono distribuite le corone, è lì che vengono separati i cristiani che sono sposa di Cristo tra i cristiani che non lo sono, come Laodicea e tanti altri. Però questi 144.000 Dio ha bisogno di usarli adesso e subito durante questi 7 anni, perché il diavolo sta prendendo controllo specialmente alla metà dei 7 anni, va bene? E c'è assolutamente bisogno di 144.000 leader, profeti, pastori, apostoli che guidino una chiesa sbandata che i falsi profeti e i falsi pastori hanno guidato fuori binario. E allora Dio li benedice prima, Dio li premia prima che muoiono, che vanno in cielo.
Wow, sì, perché Giovanni li vede prima di essere sulla terra durante la tribolazione, Giovanni li vede già nel cielo. Quindi è una visione incredibile questa.
Sì, questi qua seguono l'agnello ovunque lui vada. Sono stati riscattati per essere primizie a Dio e all'agnello.
Cosa significa primizie?
Primizie vuol dire che sono i primi della categoria.
Cioè i migliori?
I migliori. Dio c'ha 144.000 migliori.
Mm-hmm. E cosa significa che sono vergini? Sono tutti single?
Cosa significa? No. Questo non dice single, dice vergini. Quindi possono essere sposati. Come Pietro era sposato, però si è fatto eunuco, nel senso che non viveva normalmente con la moglie, anche se andava a visitarla. Cioè, e poi ci sono altri come Paolo che assolutamente, però assolutamente loro non toccano donna. Però Pietro era già sposato, era meno di Paolo, non credo.
No.
Semplicemente
credo.
Si è fatto da sposato, si è fatto eunuco, nel senso che non andava dietro la moglie dietro il marito, andava dietro Gesù quando capitava, come vediamo in 1 Corinzi 9:5, e andava a visitare la moglie. Si vede, anche i fratelli di Gesù, dice. Allora, guarda, riguardo alla verginità, stiamo parlando di 144.000, andiamo al 2 Corinzi 11.
Ok.
Verso 2.
2 Corinzi 11:2. Infatti sono geloso di voi della gelosia di Dio, perché vi ho fidanzati a un unico sposo per presentarvi come una casta vergine a Cristo. 2 Corinzi 11:2.
Allora, qui Paolo sta parlando alla chiesa dei Corinzi.
Sì.
Non sta parlando ai singoli di Corinzi.
A tutti.
Sta parlando alla chiesa.
Sì, giusto.
E sta dicendo, voglio presentarvi come una casta vergine.
Bello, bello, sì.
Quindi cerchiamo di non essere come le certe religioni fasulle che interpretano il matrimonio, il sesso matrimoniale come peccato. Questa gente non sa di cosa sta parlando. Che i preti non li fanno sposare, così possono essere pedofili, sì, però non sposati. Queste sono dottrine del diavolo. Poi magari, guarda, se vuoi, 1 Timoteo 4, andiamo lì, guarda, 1 Timoteo 4, 1
sì,
a 3,
sì.
Dice, dando retta a spiriti seduttori, dottrine di demoni che vieteranno il matrimonio. Quindi vietare il matrimonio ai sacerdoti e dottrina di demoni, 1
sì,
Timoteo
sì.
4, 1 a 3.
Mm-hmm.
D'accordo? E allora, la verginità, c'è quella fisica, va bene, e c'è quella spirituale. E ha detto Gesù ai farisei, che erano anche vergini, diciamo, farisei non sposate, vergini, eccetera, e ha detto Matteo 21:31, ha detto le prostitute vanno nel regno di Dio prima di voi, cioè quelle si pentiranno più veloci dei farisei e arrivano in cielo prima. Quindi qui attenzione, e quando Gesù dice non è quello che entra nel... Non è quello che entra nell'uomo perché va nella latrina, ma è quello che esce dall'uomo. Gesù sta parlando totalmente nello spirito.
Cosa è la verginità spirituale?
E non andare a letto col diavolo.
Hmm.
Non avere sesso col diavolo. Com'è che si ha sesso col diavolo? Adorandolo. Lo adori adorando le sue bugie. Cioè che tu sposi le sue dottrine, la sua parola, le sue bugie. E Eva è andata a letto col diavolo, Adamo anche.
Spiritualmente?
Spiritualmente. Hanno creduto alle sue bugie, virgolette, sposate le sue bugie, invece di continuare nel loro cammino di castità spirituale, credendo alla parola di Dio. Ci siamo?
Sì, ho capito, sì.
quando il diavolo ha tentato Gesù, adorami e ti do tutto questo, quello sarebbe stato adulterio contro Dio. E Gesù invece l'ha mandato al diavolo. Va bene?
Sì, grazie.
Ha mandato il diavolo al diavolo. E il diavolo gli avrà detto, ma io come faccio ad andare al diavolo? Io sono il diavolo. Ah, scusa, ma allora vai all'inferno. Cioè, capisci, caccia il nemico. Amen. Cioè, questa è... Quindi quando dice sono vergine, sta parlando di questo. Perché allora Abramo era sposato, Isacco, i profeti, il profeta Samuele, Gesù è sposato con la Chiesa. Cioè, queste chiese sono, siccome sono chiese senza Spirito Santo, e non possono capire queste cose. Primo Corinzi capitolo 2 dice queste cose senza Spirito Santo non si possono capire.
Amen.
Va bene, allora queste religioni non potranno mai capirle, perché si capiscono solamente tramite battesimo Spirito Santo e, virgola 2, ubbidendo alla parola, come dice Giovanni 14, 21 e 23, dice... chi ubbidisce ai miei comandamenti, noi veniamo e abbiamo comunione con lui. Va bene, la condizione perché Gesù abbia comunione con noi è tassativa. Giovanni 14, 21 e 23. Ubbidire. Se non ubbidiamo i comandamenti, altro che quattro Ave Maria dei cattolici e la super grazia dei protestanti, non funzionano.
Apocalisse 14, 5. Sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, perché sono irreprensibili davanti al trono di Dio. Apocalisse 14, 5. Fratello Giuseppe, questo è impossibile. Non credo che esista un essere umano sulla terra che non ha detto mai una menzogna. Quindi noi sicuramente non siamo qualificati a essere parte dei 144.000.
Sappiamo benissimo che siamo tutti peccatori e siamo bugiardi. Andiamo a Matteo 5. Che siamo tutti peccatori e solo Dio non pecca.
Giusto.
Verso 19.
Matteo 5, 19. Chi dunque avrà violato uno di questi minimi comandamenti e avrà così insegnato agli uomini, sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, ma chi li avrà messi in pratica e insegnati sarà chiamato grande nel regno dei cieli. Matteo 5, 19.
Ecco, allora... Qui praticamente dove dice sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, si riferisce a chi mente sapendo di mentire e mentendo guida le pecore lontane dalla verità. Per esempio, chi insegna bugie sul rapimento della Chiesa prima della tribolazione. Nel caso lui sappia bene, attenzione, che non esistono scritture vere, non storpiate. A proposito di questa dottrina, lui sa che sono solo congetture usate dal nemico perché la Chiesa non sia preparata e pronta ad evitare il marchio della bestia. Allora, uno che sa queste cose che ho appena detto, sa che non ci sono scritture e fa finta che ci sono. E allora va davanti a una Chiesa piena di gente che la Bibbia non la conosce, prende una scrittura, la inzuppa delle sue teorie e la gente ci crede. Questo qua, se lui sa che non ci sono scritture, allora questo qui è uno che sarà chiamato minimo nel regno dei cieli, va bene, e sta violando i comandamenti di Dio. E quindi tornando al verso 5 di Apocalisse 14, invece 144.000, sulla loro bocca non è stata trovata menzogna, sono irreprensibili, cioè gente che certamente che sbagliano, sono peccatori e tutto, ma lo fanno involontariamente. Però quelli che invece volontariamente, deliberatamente, sapendolo, dicono cose false e lo sanno che sono false, questi qua potrebbero far parte di Apocalisse 21.8, dove dice che gli bugiardi non entreranno nel regno di Dio, andranno nel lago di fuoco.
Quindi questo non vuol dire, Apocalisse 14.5, non vuol dire che 144.000 sono perfetti, senza peccato?
No, non vuol dire perfetti senza peccato, ma perfetti nel senso che fanno quello che possono. una sorella che non è 144.000, un fratello meccanico, una sorella massaia che non è 144.000, va bene? Però ci mette tutto il cuore nella casa a cucinare. Il fratello meccanico maniscalco, fratello che pulisce le strade e che è un buon anullo come me, però se ci mette tutto il cuore, come Giuseppe in prigione, Giuseppe figlio di Israele in prigione, e ci ha messo tutto il cuore in quella prigione, è diventato principe d'Egitto, in quel senso lì. Quindi la perfezione di cui parla qui è una perfezione, questi qui sono figli di Dio, sono leader, sono capi della Chiesa, apostoli, che non hanno la perfezione nella carne che nessuno può avere, però hanno la perfezione nello spirito che stanno facendo quello che possono. Gesù ha detto in Matteo 5, siate perfetti come vostro padre è perfetto. Mm-hmm. Stava parlando della perfezione nello spirito, cioè come Abramo era perfetto? Assolutamente no, lui ha detto io sono polvere, oso rivolgere la mia parola al mio Dio. Faceva finta di essere umile. No, Abramo era polvere, lo siamo tutti noi.
Sì, sì.
Ecco. È solo Gesù Cristo che è perfetto, nella carne e nello spirito. Va bene.
Quindi sono persone che camminano nella verità, che non cercano di mentire, di ingannare, di inducere in errore le pecorelle, ma persone che camminano veramente in Cristo.
Persone che fanno quello che possono e sanno che non sono perfetti, e sanno che sono peccatori salvati in Cristo.
Sì, giusto.
Va bene.
Infatti dice sono riscattati, quindi anche loro sono stati riscattati come noi.
Gloria al Signore, amen. Apocalisse 14,6, andiamo lì.
Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo e che aveva l'Evangelo eterno da annunziare agli abitanti della terra ed ad ogni nazione, tribù, lingua e popolo.
Angelo, chi è quest'angelo?
È un angelo.
Questo sei tu.
Ma come? come sono io?
Questo sono io.
Io sono Angela, non sono angelo.
Questi qua, quest'angelo, siete voi fratelli che ascoltate, a condizione che...
Cosa?
A condizione che... Cosa fa quest'angelo? Annunzia?
Ah!
Capito? Volava nel cielo a far cosa? A prendere l'aria fresca?
No, annuncia... Sta evangelizzando?
Sì, dice aveva il Vangelo eterno.
Eh sì, però io non volo ancora, vedi?
Beh, puoi volare nello spirito.
Ieri siamo usciti ad evangelizzare per le strade, però con la macchina.
Come è andata?
È stato super, super interessante. Abbiamo incontrato veramente persone tanto interessanti, dolci, molto amichevole, però dure di testa. Avevano le loro idee, la loro volontà, non facile da evangelizzare.
Ma qualcuno ha ascoltato?
Tutti hanno ascoltato.
Gloria
tutti.
A Dio.
È stato bellissimo. Poi vi racconterò.
Anche John, 13 anni, ha detto, mia moglie Deborah ha evangelizzato, e Dio lo benedica.
Sì.
Allora, quest'angelo che vola nel cielo, che aveva l'Evangelo eterno, qui però c'è un'altra informazione. Dice, aveva?
Il Vangelo eterno da annunziare.
Allora, cosa dice qua? Che il Vangelo che noi predichiamo adesso, il Vangelo che leggiamo tutti i giorni, il Vangelo che abbiamo nella nostra Bibbia è eterno. A differenza del Vecchio Testamento, che molti comandamenti, neanche troppi, ma molti comandamenti sono stati adempiti, il Vangelo non sarà mai adempito.
Ma quando sarà compiuto l'ultimo capitolo di Apocalisse, sarà un libro compiuto?
Il Vangelo?
Sì.
Mai.
Mai?
Mai.
Cosa
a molto stabile? Prossimo come te stesso, quando finisce?
Ah, no.
Gesù l'ha adempito?
Sì o no?
Lo ha praticato?
Sì.
Al 100%.
Certo, sì.
Ma non l'ha adempito nel senso che è finito. Lui ha adempito il sacrificio degli animali.
Sì.
Adempito e sono finiti. Mm-hmm. Ma amare il prossimo non è finito.
Mm-hmm.
Matteo 22, 37 e 39. Ama Dio con tutto il tuo cuore. Amo il tuo prossimo come te stesso. Okay. Sono adempiti? Mai.
No, rimarrà in eterno.
Ma mai.
Io,
quando tu vai nel regno di Dio troverai gli altri angeli come te, dovrai amarli. Mm-hmm. E li vorrai amare ed sarà bellissimo amarli. E quando è che finiamo di amarci gli uni gli altri?
Mai.
Gesù non ha adempito queste cose. Mm-hmm. Le ha adempito nel senso che le ha praticate, ma non le ha adempite nel senso che le ha terminate.
Giusto.
E tutto il Vangelo, tutto il Vangelo.
Ma allora tante cose anche dal Vecchio Testamento sono validi. A me piace tanto leggere i Salmi che sono lode e canti, è bellissimo. rimangono ancora?
Assolutamente sì, tutto quello che Gesù non ha adempiuto, terminato, rimane.
Okay.
Il Vecchio Testamento dice ama Dio con tutto il tuo cuore.
Lo dice, sì.
E quello è terminato?
No,
E quando termina?
Mai.
Quando è che diciamo adesso non ho più bisogno di amare no. Dio, neanche mio fratello? Ah, voglio fare come il diavolo adesso.
No.
Stiamo scherzando? Quindi il Vangelo è eterno, fratelli.
Amen.
Quando leggete il Vangelo, concentratevi, state leggendo una cosa eterna. State leggendo una cosa che nel regno di Dio continueremo ad insegnarlo. Capito? Nel regno di Dio ci sono bambini abortiti che arrivano là e persone che hanno avuto esperienza dopo la morte. Ho visto i bambini che erano in una grande scuola. Capito? Nel regno di Dio continueremo a insegnare come facciamo adesso, però a un livello più alto. E poi cosa? Ogni tanto quelli di noi benedetti, speriamo di essere tra questi, che usciranno dalla Nuova Gerusalemme su destrieri e stalloni bianchi, credo, e andremo dove, Angela? Usciamo da Gerusalemme e andiamo dove?
Sulla terra.
Sulla nuova terra. E lì ci saranno?
Ci saranno le nazioni che devono essere evangelizzate.
Ecco, leggi
ancora.
Chi ci sarà lì, Apocalisse 22, 14 e 15. Questa è la gente che ci abiterà. Dice fuori dalla città. Quale città? La Nuova Gerusalemme. Qui siamo in Apocalisse 22, dopo il millennio. Vai, Angela.
Beati quelli che lavano le loro vesti per aver diritto all'albero della vita e per entrare per le porte della città. Fuori i cani, gli stregoni, i fornicatori, gli omicidi, gli idolatri e chiunque ama e pratica la menzogna. Apocalisse 22, 14 e 15.
Capito? Cerchiamo di non essere come quei religiosi seduti in panca che quando arrivano in cielo dicono «Ah, sono in cielo! Dov'è la mia nuvola? E dov'è la mia arpa? Voglio arpeggiare canti spirituali che ho imparato nel mio dormitorio religioso». Dice «Caro mio, non ci sono nuvole con le arpe, ci sono arpe, certo, e ci saranno anche nuvole, ma qui per te, qui c'è una zappa, avanti a zappare nel campo del Signore, zappare tra virgolette, cioè vai a evangelizzare, quelli che adesso non hanno evangelizzato, quelli tra di noi fedeli, che saranno re, regine, in base a Apocalisse 5, 9, 10, e chi saranno, non lo sappiamo, e li manderanno ad evangelizzare la nuova terra che non l'hanno fatto, oggi non lo vogliono fare, lo faranno per l'eternità. Le vergini senza olio dice non c'ho tempo di mettere olio nella lampada, l'olio dell'evangelizzazione, l'olio del raggiungere le pecorelle, l'olio di cercare i perduti, l'olio di dare la salvezza di Gesù, non ho tempo, non sono chiamato. E neanche saranno chiamati alle corone, alle benedizioni. Questi saranno chiamati ad andare nella nuova terra, mandati dai cristiani fedeli, speriamo di essere tra questi, e saranno mandati ad evangelizzare. Lo vediamo in Apocalisse 2:9 e Apocalisse 3:9. Cosa dice? Dice, verranno davanti a te, si inginocchieranno davanti a te, quelli che dicono che sono ebrei non lo sono, che dicono che sono cristiani non lo sono, che dicono che sono pentecostali, cattolici, Geova, però lo sono a mezzo cuore. Ok, chiusa parentesi.
Apocalisse 14:7. E diceva a gran voce, temete Dio e dategli gloria, perché l'ora del suo giudizio è venuta. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra e il mare e le fonti delle acque. Poi seguì un altro angelo dicendo,
è caduta, caduta Babilonia, la grande città che ha dato da bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua fornicazione.
Apocalisse 14:7-8.
Senti, parleremo di Babilonia fra tre capitoli più avanti, va bene?
Ah.
Al capitolo 17.
Ma perché lo mettono qui allora?
E no, perché lo mettono qui perché sta indicando che questo messaggio di capitolo 14 è per il tempo della fine. E quindi sta dicendo che nel tempo della fine cadrà anche Babilonia, che noi interpretiamo essere l'America. Va bene. E entrerò in dettaglio molto minutamente al capitolo 17, che è una lunga storia.
Va bene, sì. Va bene. Allora, c'è un angelo che annuncia il Vangelo eterno, c'è un altro angelo che dice adorate Dio.
Sì. E significa che il messaggio di questo capitolo, capitolo 14, è per il tempo della fine. E allora Dio sta dicendo, in questo tempo dovete predicare il messaggio di adorare colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Quindi sta dicendo lo Spirito Santo, siccome oggi il diavolo ha diffuso la bugia scientificamente indifendibile, una bugia che il mondo ha ingoiato però, cioè la bugia dell'evoluzione. E allora Dio lo sapeva e già anticipatamente aveva profetizzato qui in questo capitolo che dobbiamo predicare, dobbiamo insegnare la verità contro l'evoluzione. Dio ci sta dicendo di enfatizzare, spinge la verità che è stato Dio a creare il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Guarda, un modo facile e fruttifero per evangelizzare, specialmente gli studenti, specialmente gli intellettuali, i dotti. E appunto usando il soggetto che Dio ha creato il mondo, quindi un messaggio anti-evoluzione. Però dovete prepararvi, avere dei fatti e risposte che siano anche scientifiche, che suonino scientifiche, che sono scientifiche. Però ricordiamoci che la scienza più grande è la Bibbia. Va bene? È la scienza che entra nel cuore, nell'anima. E allora la scienza oggi l'hanno fatta diventare l'idolo di questo tempo. Una specie di spaventapassero che gli attribuiscono cose che la scienza non ha. Per esempio l'evoluzione non è scienza. Sono teorie mai dimostrate da 150 anni. Così che quando cercano di ingannarvi usando paroloni, intellettualismi, che nessuno capisce, appunto parlando della evoluzione, voi potete da loro l'alt. Dice alt! E quindi spiegare come le cose stanno in realtà, in verità, riguardo all'evoluzione. Per esempio, preparate delle domande, una paginetta dietro la copertina della Bibbia che potete leggere così, senza andare a cercare di ricordarvi. Piccole domande, voi potete aggiungere delle migliori. Io, per esempio, delle domande che mi piace presentare, che loro ti mettono in difficoltà, tu metti loro in difficoltà, chiedigli, e chi ha creato il Big Bang? Poi, ma scusate, il DNA che si trova in ogni cellula non può evolvere, da cosa è venuto? E come ha fatto la prima cellula ad essere viva senza DNA? Cioè una cellula tutta un tratto è diventata viva, ma senza DNA non può farlo. Il DNA, che è la cosa più complicata che c'è, che ancora neanche i scienziati la capiscono bene, tutto un tratto è apparso così? Ma devi essere proprio zuccone dalla seconda potenza per chiedere una cosa così. Allora, altra domanda. Noi possiamo dimostrare scientificamente in qualsiasi momento, anche subito adesso, che tutto deteriora, tutto peggiora, decade. Come appunto dice la seconda legge. Attenzione, legge, non teoria, eh? La seconda legge della termodinamica dice tutto decade, peggiora. Possono gli evoluzionisti, può qualche evoluzionista, a parte le loro teorie, speculazioni, opinioni e tesi mai provate, chiusa parentesi, possono questi dimostrare l'evoluzione? E come? È impossibile. Tu puoi dimostrargli che tutto decade e l'evoluzione che invece tutto migliora, com'è che me lo dimostrano? Andiamo in un cimitero delle macchine, un cimitero delle persone, andiamo in un mondezzaio, tutto decade. Però il diavolo dice no, tutto migliora, tutto evolve, guarda l'ecosistema, guarda l'inquinamento, guarda che c'è un'isola grande come l'Australia fatta di tutta plastica, guarda che come le falde acquifere sono inquinate, in posti come la Germania la gente beve solo acqua in bottiglia, tutto inquinato. E questa sarebbe l'evoluzione. Peggio di così non possono andare. E allora, fratelli, dico, preparatevi, attrezzatevi con queste cose, andate ed evangelizzate e sarete parte di quell'angelo che vola.
Infatti adesso è molto chiaro questo versetto, perché l'angelo dice: temete Dio, adorate Dio che ha creato il cielo e la terra, perché nel mondo di oggi c'è tanta confusione su come è stata creata la terra. Sempre quando andiamo a evangelizzare, ogni volta incontriamo giovani che dobbiamo parlare loro dell'evoluzione, della teoria del Big Bang. E infatti è uno dei soggetti preferiti di John. Quando questi iniziano a parlare della scienza, John entra in fila subito e risponde a ogni domanda, e lui chiede domande molto intelligenti come tu hai fatto adesso, ma chi ha creato il Big Bang? E come può una esplosione che distrugge ogni cosa creare qualcosa di buono? E così via. Per esempio, una giovane che ha detto, John ha chiesto, va bene, tu chiedi nella evoluzione, e tu credi che una esplosione può creare qualcosa di buono? E la giovane pensando dice: ma magari, così. E John le ha detto: va bene, perché non vai per favore in Ucraina, dove ci sono tante esplosioni in questo periodo, e vedi qualcosa di buono che esce fuori? E la ragazza rideva perché si è resa conto che non ha
Vedi
senso.
poi se qualche bomba russa o dell'Ucraina ha creato un computer, un macina caffè, o addirittura la vita dalla non vita, da un'esplosione viene la vita umana. Dove?
Niente.
Distruggono le vite umane.
Sì, sì,
Tutto il
sì.
contrario che dice il diavolo e il suo discepolo Charles Darwin. E i sacerdoti di Darwin, che sono gli insegnanti di scuola, mi ricordano gli insegnanti tedeschi che al 100% in Germania erano tutti la razza ariana è superiore, e la razza ariana tedesca, imbacuccati dalle bugie perché in base a quello che dice Charles Darwin, cioè tu puoi avere una razza superiore, così insegnava Charles Darwin. E quindi subito Hitler fa, siamo noi, basato su Charles Darwin. In realtà si è scoperto che la razza ariana, i nazisti, non erano affatto molto superiori, anzi erano inferiori per la loro malvagità. Bene, allora questo è il messaggio del verso 7. Temete Dio, dategli gloria, adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare, le fonti delle acque. Perché il diavolo cerca di attaccare quello. Tristemente ci sono oggi dei cristiani che si vergognano di Dio, si vergognano della Bibbia, specialmente quelli intellettuali che dicono: sì, Dio ha creato il mondo 6 giorni, però ogni giorno era 1 milione di anni. Non lo dice questo. Beh, Genesi 1 dice: fu sera, fu mattino, il primo giorno. Come sera, mattino, 1 milione di anni. Ma questi poveri vergognosi, che Dio si vergogna di loro, si vergogna di dire che sì, credono alla Bibbia, tutta la Bibbia, ogni parola. Ma la Bibbia c'è errore? Sì, errore di trascrizione, sì, logico. Errore di trascrizione, quello che batteva macchia, quello che scriveva le pergamena, sì. Ma però, Spirito Santo ha protetto le profezie, non ci sono errori nelle profezie. Ci sono almeno, non so, 4-5 mila profezie nella Bibbia e qualcuno dice 10 mila. Ci sono almeno 3-4 mila profezie nella Bibbia che sono state tutte adempiute e il resto saranno adempiute. Gesù ne ha adempite solo lui, ne ha adempiuto 330, solo Gesù.
Wow, grazie signore. Alcune di queste le abbiamo pubblicate sulla pagina radio, fratelli, se volete studiarle. È
Sì,
super.
Maometto ha copiato un po' di Bibbia, poca quella che gli è piaciuta, e si è dimenticato di copiare le profezie, che dimostrano che la Bibbia è la parola di Dio. Si è dimenticato le profezie, sto poveraccio. Qualcuno l'ha messa su Gesù, che lui l'ha messa come piccolo profeta, inferiore a lui, eccetera, eccetera. Cioè,
Amen. Sì.
studiare bene la Bibbia, le profezie mostrano che è un libro sovrannaturale, altro che scienza. Non tutta la scienza degli scienziati cosiddetti pagati a colpi di milioni di dollari, tutta la loro scienza messa insieme, non arriva alla scientificità di solo una profezia adempiuta. Il Messia sarebbe nato a Betlemme. Sarebbe nato da una vergine, sarebbe fuggito in Egitto, avrebbe predicato la salvezza di Yahweh, il Salvatore di Dio. Sarebbe stato tradito da un amico, e dice, per 30 denari, diceva. La strage di Betlemme, profetizzata. il ritorno di Cristo ad Armageddon, profetizzato. Cioè anche un cieco, anche una talpa, sai, una talpa fa buco sottoterra. Se tu prendi una talpa, va bene, e gli spieghi queste profezie, se quella talpa potrebbe capire, sono proprio una cieca. Chiudiamo qui?
Sì, va bene, grazie.
Dio benedica, fratellini, grazie, amen, Signore. Amen. Avanti a predicare la creazione di Dio,
amen,
per
Signore,
insegnare alle pecore di adorare colui che ha fatto il cielo, che ha fatto la terra, il mare, grazie, le fonti, Signore, delle acque. Ciao, ci vediamo domani.
Amen. Ciao, fratelli, ciao.